Bonne. Che è stata la settimana più bizzarra della storia di tutto un bo', cioè in teoria dovevamo essere tutti registrati, cioè esatto, tutta la settimana, poi abbiamo posticipato, no, poi dovevamo essere in diretta ma sono rimasto bloccato in autostrada a causa dell'ecatombe finale, l'Armageddon,
che tu sai benissimo
che cosa
che mi ha toccato di persona, l'Armageddon.
L'Armageddon perché ti è, perché abiti sottoterra e quindi ti è andata l'acqua, questo è normale, certo. È così.
Non abito sottoterra.
Abiti sottoterra.
Smettila.
Abiti in un seminterrato.
Smettila.
Non è un...
No, vabbè, c'è il cortile di... è tutto allo stesso livello, solo che è un po' più basso rispetto alla sesta stradale, sì. Ciò non vuol dire che mi debba entrare acqua in casa.
Il cortile è alla stessa altezza perché è un buco anche quello.
Ma smetti,
è geometria, cioè lo stesso...
Chester, finiscila. Però mi ha fatto molto ridere ieri quando mi hai chiamato per tirarmi sul morale.
Eh sì, perché ho immaginato che sarebbe stato un disastro. Infatti ho ricevuto il tuo video in cui era un disastro. Com'è andata la tua esperienza da questo punto di
vista? Guarda, devo dire che sono molto contenta di come ho reagito, Kesten. Perché bisogna sempre trovare
il fucile, le pinne,
esatto,
gli occhiali.
Bisogna... Io ho una, ho tra parentesi una maschera con boccaglio
che hai subito indossato
appesa nella doccia, così.
Credo che non si sa mai.
Memento.
Memento acqui.
E devo dire che sono molto orgogliosa di come ho reagito, perché comunque quando vivi da sola devi far tutto tu.
Sì.
Ok, sì. Quindi...
Cioè quando vivi con un gatto che sappiamo essere...
Il gatto per fortuna non c'era, perché sennò avrei visto tipo arrampicato,
sì,
sulle tende che
è
non ho.
È inutile un gatto. Oh, scusate.
Oh, Kesten, lasci sempre il telefono acceso.
Sì, ho lasciato il telefono acceso, ho proprio lasciato il telefono acceso.
E quindi niente, ho reagito molto bene, nel senso che alle 4:30, quando è iniziata a entrare acqua, sono stata molto pronta, ho chiamato immediatamente gli spurghi. Mi ha detto, signora, è la prima che chiama, penso che arriveranno 100 chiamate da adesso in poi, e quindi sono arrivati da me subito alle 5.
Beh, perché ti ho detto, perché io abito sotto.
Poi, poi ho chiamato la...
Io avrei chiamato i pompieri, invece no, tu hai chiamato gli spurghi.
Anch'io avrei preferito chiamare i pompieri,
anche
per un altro motivo, dal punto di vista estetico.
Pensa invece, che brutto, ascolta, pensa che brutto
essere un pompiere brutto?
Esattamente, cioè essere un pompiere brutto, una parola, non aderente agli stilemi di bellezza,
certo,
che si aspettano,
certo.
E tu è arrivato, cioè,
è arrivato Pompi, chiudi la porta.
Salve, sono Giampiero, sono un... no, ma non siete tutti... No, signora, molti di noi sono...
normotipici.
Molti di noi sono normotipici, io vinco con l'astuzia, non con la forza dei muscoli. E tu dici, ah vabbè, allora niente.
No, ho chiamato gli spurghi perché anche lì ho fatto un ragionamento molto veloce, per... dato che io speravo che comunque non sarebbe salita tanto come livello, i pompieri devono avere molta acqua per utilizzare le loro idrovore,
sì,
invece gli spurghi hanno degli attrezzi che sono...
Ce l'hai lì in casa l'acqua?
Deve esserci un'altezza dell'acqua.
Ah sì?
Sì.
No, invece signora, noi per meno di 4 metri non usciamo neanche.
Invece gli spurghi vengono anche quando hai tipo pochi centimetri.
Ah, non lo sapevo questa cosa.
Sì, sai che sono informata.
E come mai?
Perché hanno macchinari diversi.
No, come mai sei informata?
Perché vivo...
Eccala.
Comunque poi sono stata al concerto di Springsteen, Kesten.
Sì, 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 no, ma parliamo di cose non drammatiche, parliamo di cose un po' meno...
Parliamo dell'allagamento che è meno drammatico, sì, di,
sì,
Springsteen.
Sì, sì.
No, è stato molto bello il concerto.
Oh.
Molto, molto bello. Fino all'ultimo non sapevo se andare o meno, poi ho detto... Posso dire che cosa ho pensato? Ho detto, succa, vado lo stesso.
Ma no, quello ovvio.
Quindi sono andata e sono andata con il mio amico Mauro Mercatanti, che è il mio amicone dal liceo.
E come mai lo stai citando adesso?
È stato molto bello, perché è così, perché...
Okay.
L'ho citato perché sono andata con lui. Se fossi stata con te avrei detto sono andata con Kesten.
Sì, lo dicevo io, siamo in onda insieme.
Lo devo, cioè, boh, sono andata con Facchini, che è un altro che odia Springsteen.
Lo odia?
No, non lo so.
I run with the new style, kicking, though I just can't help it, cause I'm so dead.
Sì, è una tautologia, ma è giusto. L'acqua è buona da bere. L'acqua è il nettare degli dei.
Degli cara. Assetati.
Degli assetati. Degli dei assetati. Degli dei assetati. Allora, 331-6214-013 per i vostri sms. Nonostante le apparenze, ci siamo. Siamo in diretta, siamo qua veramente dal vivo. Stavamo dicendo di Springsteen, vuoi spendere qualche parola in più per il tuo,
guarda, in
tuo
realtà,
capo spirituale, questa specie di
guru,
del
mondo, è il capo del mondo, non è il mio capo spirituale,
una setta, un culto,
è proprio il capo del mondo,
insana.
Sì. È il capo del mondo, sì. No? Sì. The boss.
Sì.
Ma no, in realtà no, perché è stato talmente bello che è inutile star lì a parlare, a raccontare, cioè è una cosa che bisogna vedere, che bisogna essere presenti. A me non piace poi star lì a dire, ah cacchio,
cioè se non
ti dico solo
non puoi capire, è un po' come quando non hai la fede, è inutile stare a litigare con chi si ostina.
È inutile parlare, no?
Certo.
Però...
Perché siete tutti
che
così, voi fan di Springsteen?
Hai fatto quella faccia un po' da come un commento... Come se fossi snob.
Io?
No.
Tu?
Come se io fossi.
Sì.
Ma perché, non so, non faccio neanche le foto, non mi piace fare i video, proprio lo ascolto e basta. È molto bello, ero nel pit A.
Lo vivi.
Lo vivo.
Lo vivi.
Ho fatto anche il...
Sì, il gesto del cuoricino che se lo fai mentre parli.
Esatto. Ero nel pit A, quindi ero molto felice.
Quanto costa un biglietto del boss?
Tantissimo, troppo, 150 euro.
Però d'altra parte... Il nostro...
Però l'hai preso a maggio dell'anno scorso, quindi bene o male ce la fai.
Il culto richiede comunque.
No, beh, uno spende come c'ha voglia. Quante magliette o scarpe ti compri tu? Quelle lì che prendete voi giovani.
Ma che cazzo dici?
E allora?
Che scarpe mi prendo?
Sì, tutte, secondo me ti prendi quelle scarpe lì, o prendi gli skateboard, quelle robe. Sì, io no,
ho delle scarpe da skate che costano meno di 100 euro in questo momento.
Ma quante ne prendi? Io ho preso un biglietto di Springsteen.
Due ne prendo.
Adesso
non sei no, un paio. Vabbè, comunque, ok.
Comunque, l'unica cosa che mi ha dato fastidio è sempre questa roba dei token insopportabili.
Cosa sono i token?
Sono i soldi che ti danno per comprare le cose.
Come il Monopoli?
Sì.
Cioè tu non compri, non paghi quei soldi.
Non compri con l'euro, compri con questi, no? E vai e te ne danno un tot, costano 2 euro l'uno. E vabbè, i prezzi sono molto alti purtroppo, in qualsiasi concerto.
Birra 8 euro?
No, birra 6 euro.
6 euro.
3 token.
3 token.
Acqua un token, cioè 2 euro. Panino, qualsiasi panino, 5 token, cioè 10.
Alla faccia del token!
Sì.
Sti token.
E solo che poi cosa succede? Che... Siamo arrivati e non si poteva comprare con il bancomat o con la carta di credito, quindi abbiamo preso un po' i contanti, abbiamo comprato questi token e io poi avevo molta sete di acqua alla fine del concerto, volevo bere, mi erano rimasti 2 token e non avevano più acqua, c'era solo birra. Non c'era più acqua né bibita.
È illegale.
E c'erano gli omini che andavano in giro con... È presente quelli che ti vendono?
Gli operai impiegati, via.
No,
non erano piccolini.
Gli omini?
No.
Che vanno in giro con... a
la
venderti
cosa
acqua. Sì. Oltretutto con i prezzi del... Quindi fanno parte dell'organizzazione, immagino, perché avevano gli stessi prezzi.
Non erano abusivi.
Negli altri. Però loro solo con gli euro, non con i token. Quindi tu avevi in tasca questi token.
Una doppia valuta.
Non potevi più utilizzare... Ti rifacevano cambiare perché ti dicevano che non potevi prendere più niente e dentro solo e io non avevo soldi. Allora ho fatto una scena pietosa dicendo volevo dire che ero incinta per farmi dare una bottiglietta d'acqua, ma non è servito perché la gente è buona in realtà.
No, quindi, la gente in genere fa schifo.
E quindi quella ti prego, ho un euro solo, per favore, ti prego. E volevo dire, sono incinta, non è servito.
No, non abusiamo di queste cose. Io una volta l'ho detto, non ci ho creduto per niente.
Strano.
E perché dici il ventre prominente? Poteva esserci,
esatto.
Il mio. Va bene, allora con chi ci colleghiamo fra poco?
Allora, oggi parliamo. Allora, è successa una cosa. Ci spostiamo a Firenze.
Andiamo a Firenze.
Però, ci spostiamo a Firenze per una cosa che ho scoperto qua a Milano.
Ok.
Nel senso che io ricevo...
Si fa interessante.
Sì, si fa molto interessante. Io ricevo una newsletter.
Brava.
Del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica. No, da loro ne ricevo di più, ma ricevo questa. Quindi ho ricevuto una newsletter, l'ho letta e ho detto interessante questa cosa. La newsletter si chiama, adesso ve lo dico subito, anzi è un progetto, non è proprio una newsletter, si chiama Fatti per Capire. Ed è un progetto che Barbara Cavallotti
è
realizzato.
Un invito? Fatti per capire.
Esatto, no, non è un...
Fumi le cose e poi capisci.
Dai.
No, l'ho letta così.
Non l'hai ascoltata così.
Okay, hai ragione, l'ho capita così, l'ho ricevuta.
Esatto, Barbara Gallavotti, sono dislessica, ha realizzato dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano ed è praticamente presente in Media Center.
Sì, non ho mai capito bene che cacchio sono i Media Center.
Praticamente come se fosse una piattaforma che butta fuori informazioni che tu ricevi. E quindi ci sono articoli che vengono scritti da esperti
su
argomenti che decidono. No, su argomenti che decidono.
Ah, carino.
È tipo una fonte di informazione.
Sì.
E questo è specializzato ovviamente sulla scienza, essendo il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. E ho letto questo interessantissimo articolo con un titolo molto interessante. Cioè, no, l'argomento era molto interessante, che è... non mi ricordo.
Battere sul tavolo mai più.
La lotta di specie, delle specie, il conflitto tra le specie.
Tra le specie.
Tra le specie al singolare.
Io, no, te lo dico perché sono stato cazziato in onda una volta da Bellati tantissimo.
Ma no, perché si dice specie, quindi è così. E quindi hanno fatto questo articolo, chiamiamolo articolo, no?
Sì, sì, sì. Un contenuto, un content.
Un content.
Un contentino.
È stato fatto da diversi esperti. Quindi c'era un filosofo, un sociologo, un veterinario, uno zoologo. Io ho chiamato il museo e ho chiesto: ma ci fate parlare, perché è molto bello questo argomento,
con tutti loro,
visto che noi stiamo arrivando in un periodo in cui andremo a incontrare delle specie diverse da noi. E mi ha detto: con chi vorresti parlare? Ho detto: boh, così su due piedi pensare a uno zoologo.
Sì.
E quindi mi hanno messo in contatto con Fausto Barbagli, che è niente meno che, allora, possiamo dire così, uno zoologo di museo, perché è un po' più esotico, un po' più affascinante.
Cioè, nel senso, animali morti, fondamentalmente.
No, zoologo di museo vuol dire che segue, per esempio, la tua tanto amata curatela.
Sì, la curatela.
Nei musei.
Ci piace.
Sì,
va bene, allora gli chiediamo come funziona questa cosa.
Quindi, e lui è di Firenze, è anche ricercatore all'Università di Firenze, fa diverse cose e ci spiegherà.
Bene, ci piace.
Anzi, anche un'altra cosa molto importante, è presidente dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici, perché non è che ti porto qua gente a caso, eh.
Beh, insomma, lui no, però.
Lui no.
Sempre bello ascoltare Gone Away degli Offspring del 1997, sette, quando eravamo grandi.
Io nel 97 avevo già una certa.
Sì.
Anche tu.
Anch'io, sì, no, infatti non è che...
3 anni meno di me, finisci la...
Sì, era a scuola però, dai, sono pluriripetenti.
Io ero già all'università.
Brava, cosa vuoi, un applauso?
Sì.
Bravissima. Abbiamo il telefono al nostro ospite, credo, spero.
Ciao, scusami, ho sbagliato, Fausto.
Fausto? Ci sei? No,
ci
non
sei?
C'è Fausto. Ah, eccolo, 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 eccolo.
Scusami, ho sbagliato, ti ho messo in attesa. Io ho
Hai sbagliato il numero, volevi chiamare qualcun altro?
No. Esatto, sì, era quello. Cioè, voleva un altro ospite, ha presentato... Tu sei circense, giusto? No.
Sì, esatto.
Mi prendono in giro tutti. No, ho dei problemi con le linee telefoniche, sbaglio, ma imparerò. Ho ancora tempo. Grazie per il tempo che ci hai dedicato, Fausto.
Grazie a
voi.
Stai
dedicando. Ti ho fatto una presentazione, non so se l'hai sentita, molto bella. Ho
detto no, ieri. Non l'ho sentita, mi dispiace.
Ascolterai
dopo. Di me.
Allora, ti ho presentato come presidente dell'Associazione Nazionale Museo Scientifici e autore di questo testo molto bello che ho letto nella newsletter che mi è arrivata dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Leonardo da Vinci di Milano. E quindi parliamo di conflitti di specie.
Bene.
Perché
bene.
Siamo in una stagione dove effettivamente c'è un conflitto.
Però no, non dire bene così come se fossimo noi a doverne parlare. Noi non ne sappiamo una mazza, sei tu che ci devi aiutare.
Lui è già qua nella versione professore, no? Che dice, bene ragazzi, parliamone.
Beh, esatto, volentieri. di quali conflitti vogliamo parlare? Fra uomini e animali, quelli in città, quelli in generale?
Oh, quanti ce ne sono, è vero. Partiamo da quelli, sì, esatto, delle zone inurbate, cioè degli insediamenti urbani. Che immagino non si riferisca tanto a, non so, la lotta con i leoni e i grandi predatori, ma con gli animali che godono un sacco della nostra presenza.
Sì, esattamente. Sì, sì. Le città sono degli ambienti molto ospitali per molte specie di animali, infatti ci sono varie caratteristiche e varie opportunità offerte dall'uomo. Innanzitutto le città, per esempio, soprattutto in inverno, sono degli ambienti notevoli perché ci sono delle temperature più alte che in campagna, quindi molti animali spesso si spostano in città in inverno perché trovano un clima più vantaggioso e più mite. Inoltre apparentemente la città per noi ha un aspetto completamente diverso dall'ambiente selvatico, ma in realtà non è così. Per un animale, per un uccello, per esempio, un palazzo rappresenta una selvaggia falesia in un ambiente montano, e quindi i fori di trabeazione o qualunque foro all'interno di un palazzo può rappresentare lo stesso vantaggio che rappresenta una cavità in una falesia dove nidificare. Oppure, per esempio, le antenne sopra i palazzi possono rappresentare in qualche modo la stessa cosa che rappresentano in cima agli alberi dei rami secchi da cui posarsi e osservare il territorio circostante. Quindi l'ambiente urbano vicaria l'ambiente diciamo extraurbano e oltretutto permette a questi animali di avvantaggiarsi di una delle caratteristiche dell'uomo, che è quella di produrre, consumare, ma anche sprecare molto, e quindi questo nostro essere spreconi in certi casi permette agli animali di avere delle risorse anche alimentari.
Noi uomini, ma anche le donne, diciamolo. Siamo...
Assolutamente. Naturalmente io intendo l'uomo come specie, stiamo parlando di animali, quindi noi siamo come tali, e questo mi porta a non dovermi in nessun modo cimentare con nessuna forma di politica di corretto.
Esatto, okay. Se l'hai giocata troppo bene, io non posso dire nulla davanti a questa, è assolutamente vero. Che anche, stavo pensando un po' un po' di tempo fa al fatto che ci sono alcuni animali che stanno particolarmente antipatici per forza, che se penso agli scarafoni è difficile che qualcuno li ami particolarmente, a parte qualche entomologo particolarmente integralista. Perché mi guardi così, Gaia? Ti piacciono gli scarafoni?
No, volevo vedere dove stavi arrivando.
Ah, ok.
Se ogni scarafone è bello mamma sua, le zanzare per esempio non piacciono a nessuno.
A nessuno. Piacciono i pipistrelli, ma non a noi.
Sì,
danno da mangiare un sacco di gente.
Vabbè, possono mangiare anche altro. Perché devo mangiare le zanzare? Cioè, che differenza c'è tra mangiare una zanzara e un moscerino?
Credo l'abbondanza, ma io chiedo a te.
Io non ho esperienza, okay. Non ho mai mangiato né l'uno né l'altro.
Io sì, ambe, credo. Mai apposta,
in
ma
motorino.
Sì, in bici, sì, esatto. No, però volevo arrivare al fatto che ci sono alcuni animali che vengono considerati come terribilmente infestanti, super antipatici, fanno male gli altri animaletti, che però vivono nelle nostre città un po' per colpa nostra, appunto per la questione dello sprecare. Mi riferisco ai corvidi, perché io sono un grande fan delle cornacchie, che stanno sui maroni a tutti, ma poverine, loro arrivano semplicemente perché c'è un sacco di spazzatura buona da mangiare.
Fausto, devi sapere che lui aveva un corvo,
una cornacchia.
Ramon, una cornacchia, che era, sì, è vero, scusa.
Ramon era un pappagallo, era... sto facendo confusione.
Ah no, non era?
No, Ramon era un pappagallo.
Ramon era un pappagallo, niente, ciao, non dico più niente. Comunque ho avuto sia un pappagallo che una cornacchia.
Sì. E quindi ho avuto modo di apprezzare le cornacchie da vicino, però stanno sul cazzo tutti, mi dispiace questa cosa, mi dispiace, ma è colpa nostra se ci sono nelle città, mica si sono... No?
Ma loro trovano degli spazi che sono analoghi a quelli che trovano fuori dalla città, per loro va benissimo, hanno i vantaggi che abbiamo visto prima e quindi approfittano della nostra ospitalità. Ora, non sono normalmente fra gli animali che maggiormente entrano in conflitto, se non per eventuali pregiudizi legati a tradizioni popolari, al fatto che possano portare sfortuna o cose del genere. I conflitti molto spesso magari riguardano specie dannose per l'uomo, come possono essere certi insetti o certi animali che possono portare zoonosi, quindi malattie di questo tipo, oppure animali più aggressivi, ma i conflitti spesso riguardano anche attività quotidiane, sì, che vanno da, per esempio ora siamo in periodo di 110%, vanno dai picchi che una volta finiti i palazzi con il cappotto al 110% fanno il buco nel cappotto per farci il nido all'interno, e questo non è normalmente gradito
picchi?
Da chi ha appena finito i lavori. Sì, esistono dei casi dei picchi che normalmente vivono.
Fighissimo, sei termoisolato.
Un ambiente perfettamente coibentato. Questo è successo in vari posti, un tempo addietro ne hanno parlato i giornali, anche a Bologna c'è stato un picchio che gradiva particolarmente un condominio dove era stato appena fatto un cappotto col 110%. Ma i conflitti riguardano anche le più simpatiche e belle rondini, che uno è felice quando se le vede venire a costruire il nido nella propria casa, magari sopra il cornicione della propria terrazza, e dopo, quando nascono i piccoli, scagazzano continuamente
ma
di sotto
tantissimo,
e trattano il pavimento. Un altro dei conflitti, per esempio, particolarmente sgradito a molte persone, è quello che succede con gli storni, con i grandi branchi che in inverno, approfittando del calore all'interno delle città, si spostano all'interno della città colonizzando alberi. Succede spesso per esempio alla stazione di Roma, ma anche in altri posti. Ognuno conoscerà delle parti della propria città dove ci sono grandi stormi di storni che in inverno vanno a dormire, e questi con le loro deiezioni rendono impraticabile la parte sotto. Quindi non sempre la forma conflittuale è una forma estetica legata a pregiudizi, ma a volte anche scatologica, come
sì, è un conflitto di merda. E sì, è vero, gli storni sono bellissimi, soprattutto nei grandi spazi. A Milano è tipico lo spiazzone davanti alla stazione centrale, dove fanno grandissime coreografie e poi pralinano di merda tutte le macchine parcheggiate, perché è un po' il loro lavoro. Poi è bello perché quando mangiano le bacche la fanno rosa, viola. Sì.
Dipende da cosa mangiano.
Certo. Da quant'è che storicamente i conflitti bestie e umani vanno avanti?
Direi da sempre, cioè, nel senso, qualsiasi forma di rapporto porta dei vantaggi, ma porta anche dei conflitti. Molto spesso i rapporti fra uomo e animale portano un vantaggio ad entrambe le specie,
certo.
Ma come questo succede, da una parte e dall'altra nascono i conflitti, come in qualsiasi relazione, anche fra noi uomini, eccetera. Quindi il rapporto uomo-animale già con dai primi momenti ha portato a questo tipo di problema. Pensate che i conflitti già in ambiente selvatico, quando l'uomo ha cominciato ad allevare o a coltivare i terreni o allevare gli animali, si è trovato in conflitto con i predatori che magari si predavano gli animali che venivano allevati, o con le altre specie che si nutrivano del raccolto che uno stava coltivando. Quindi il rapporto è un po' insito nella natura di tutti gli animali. Diciamo che quelli più sentiti sono fortemente legati all'ambiente urbano, dove la maggior parte delle persone vivono, e quindi è più facile entrare in contatto e di conseguenza il rapporto antitetico. Poi su tutto questo va visto anche la modalità di risoluzione del conflitto, e qui entra poi l'aspetto di sensibilità e di etica, anche perché in molti casi, quando si crea un conflitto, la soluzione che viene vista da alcuni è rimuovere il conflitto rimuovendo la specie antitetica o gli individui della specie antitetica che in qualche modo danno fastidio. Questo è una politica sicuramente non solo eticamente e culturalmente sbagliata, ma anche non efficace, perché nel momento in cui in un ambiente in equilibrio biologico, come spesso sono anche le città, rimuovere gli individui che in qualche modo sono in conflitto non vuol dire rimuovere il problema, perché una volta rimossi ne arrivano altri in sostituzione. Quindi la soluzione non è mai quella di prevaricare o di cancellare o di annullare, ma quella eventualmente di gestire il territorio in maniera adatta, per esempio evitare, proprio perché siamo degli spreconi, evitare accumuli di sporcizia e di immondizia, evitare le discariche a cielo aperto, evitare tutte quelle forme che in qualche modo, come dicevi, possono portare molte specie a venire in numero soverchio in città e quindi aumentare il conflitto attraverso la convivenza.
Certo.
Senti, ma hai parlato prima di specie antipatiche e di specie invece che magari sono pericolose per l'uomo. E quando ci sono degli incontri, no? Perché poi comunque succede che tra specie ci si incontra, e succede molto spesso che adesso o siamo noi che andiamo in posti dove non dovremmo andare e dove queste specie vivono, oppure ci sono anche dei casi in cui le specie invece iniziano ad arrivare dove è il nostro habitat, no? Per esempio, a parte il caso eclatante dell'orsa Gaia,
certo,
oppure anche i cinghiali, cioè vai in Liguria, vai in spiaggia a fare il bagno e vedi in lontananza un cinghiale che nuota. Io ho scoperto che i cinghiali nuotano, non sapevo.
Ah, anche piuttosto bene, tra l'altro.
Nuotassero, sì, sì, sì. E mi sono anche leggermente, diciamo, spaventata, per usare un termine consono, ma non è successo niente in realtà. Ma in questo caso come ci si comporta? Cioè, è vero che se tu lasci fare quello che lui sta facendo, non vai a disturbare, bene o male te la cavi? Invece in alcuni casi no, è proprio uno scontro magari.
Va bene, allora questa è una domanda molto difficile, perché la gestione di un incontro di questo tipo molto spesso è una storia unica, dipende in che situazione, in che margine, in che possibilità di fuga si trova l'altro animale, dipende come ci presentiamo noi, che caratteristiche abbiamo in quel momento, che caratteristiche ha l'animale, se è da solo, se è con i piccoli, con la prole, se è affamato, se non è affamato, eccetera. Ma in linea di massima questo problema, soprattutto con animali come i cinghiali, eccetera, non si pone tanto con attacchi diretti, eccetera, ma con il fatto che molto spesso questi animali ce li troviamo in città, magari in mezzo al traffico veicolare, con rischio di incidenti che in qualche modo possono essere con scooter, con biciclette, con automobili stesse, possono essere un problema, eccetera. Quello che è da fare in questi casi è evitare qualsiasi forma di aggressività e qualsiasi forma di farsi prendere dal panico. Si dice sempre in questo modo, ma poi chiaramente è molto soggettivo anche che cosa vuol dire impanicarsi di fronte agli animali. Comunque, in linea di massima, i comportamenti da tenere sono sempre quelli più regolari, meno fraintendibili, meno aggressivi, meno scomposti, perché questi tendono a portare delle risposte molto spesso opposte a quello che uno sta facendo.
Quindi niente giri di parole con gli animali, cioè siamo chiari.
Conviene normalmente evitare di porsi in questa situazione. Normalmente questi problemi, ripeto, non succedono spessissimo di trovarsi faccia a faccia, particolarmente in città. Può succedere in altri ambienti, come è successo nel caso dell'orsa e del povero malcapitato, ma in linea di massima la gestione dell'evento è sempre abbastanza individuale, va sempre utilizzata il più possibile la calma e sempre meno un comportamento che possa essere letto come aggressivo da questo punto.
Certo.
Quindi uno cerca di allontanarsi in maniera consona alla situazione.
Comunque sono degli incontri che stanno succedendo molto più spesso, no? Perché diciamo che abbiamo iniziato, scusami, devo scagliare la voce, diciamo che abbiamo iniziato con Covid, si iniziavano a vedere le città vuote, gli animali che iniziavano, vedevi gli scoiattolini a New York, vedevi le lepri nane a Milano, vedevi i cervi in montagna, alcuni cervi che sono andate anche in città, in realtà non soltanto in montagna, però effettivamente ogni tot, ogni anno senti delle notizie dove ci sono delle specie che non, di solito non si avvicinano alla città, che iniziano ad avvicinarsi. È un fenomeno che sta aumentando.
Sì, sono due fenomeni quelli che hai descritto. Quello del Covid riguarda un'alterazione dell'uso della città, dell'ambiente urbano da parte dell'uomo, e di conseguenza un consegnarlo di più all'esplorazione degli animali. Mi spiego meglio. Già gli animali tendono in città a essere meno spaventati dall'uomo, perché piano piano si assuefanno alla presenza e quindi al rapporto, e tendono a essere più confidenziali. Voi avrete notato che i corvi di cui parliamo prima, in città o in campagna, hanno una distanza di fuga diversa. In città uno ci si avvicina molto, in campagna questi scappano da decine o da centinaia di metri. Questo succede anche in città. Se l'uomo, come nel caso del Covid, smette di utilizzare la città e la lascia appannaggio degli animali che già sono meno timorosi via via che si avvicinano alla città e che entrano in contatto con l'uomo, questi si trovano ad esplorarla trovandola completamente vuota, come è successo in quel periodo. Quindi la penetrazione di animali in città in quel periodo era legata al non utilizzo del territorio da parte dell'uomo e quindi alla libertà di questi animali, che avevano di circolare senza nessuna forma di disturbo, o disturbo molto limitato e quindi non dannoso per la loro presenza. Diverso invece è la maggior penetrazione di questi animali ultimamente nelle città, che è prevalentemente, si parla appunto di cinghiali e altri animali, molto legata alla presenza di popolazioni con numeri sovrabbondanti di esemplari in tutto, di individui in tutto l'ambiente. I cinghiali entrano più facilmente in città perché sono particolarmente diffusi e particolarmente numerosi anche nell'ambiente extraurbano. Quindi di conseguenza è un incremento molto forte della popolazione che sta portando a questo aspetto. Difficilmente, normalmente gli animali si autoregolano, quando non hanno risorse alimentari si riproducono meno. Certo. E i cinghiali, nutrendosi un po' di tutto, trovano da mangiare. Molto è poi legato anche alle nostre attività, sia in termini di agricoltura, quindi gli offriamo ancora di più da mangiare, sia in termini di spreco, quindi di scariche o cose del genere. Ci possiamo, da questo punto di vista, fare relativamente poco. Diciamo che questa situazione è legata a un uso e a un rapporto con gli animali anche forse un po' distorto, al fatto che le popolazioni di cinghiale, per esempio, che abbiamo in Italia in questo momento sono frutto di decenni di ripopolamento, di popolazioni di esemplari, di individui che vengono portati molto spesso da altri paesi, sono state predilette diciamo varianti, popolazioni che hanno una maggior produttività in termini di cuccioli, e questo chiaramente per scopi prevalentemente venatori, e questo ha portato il cinghiale di oggi a essere molto più prolifico e molto più grande rispetto a quello che trovavamo magari 100-150 anni fa nelle campagne, e che era meno frequente perché riproduttivamente meno prolifico, ma anche perché l'uso del territorio e dell'ambiente per scopi agricoli faceva sì che l'uomo lo controllasse, quindi era molto più difficile che l'animale anche penetrasse negli ambienti dove si coltivavano le vigne o altre cose, anche perché gli uomini spesso a quei tempi difendevano il raccolto col fucile o con altre armi. Al giorno d'oggi già il territorio fuori dalla città è poco presidiato dall'uomo, anche dove ci sono attività agricole, ed ecco che questi animali aumentano di numero e di conseguenza ci arrivano anche in città in maniera abbondante.
Abbiamo creato il super cinghiale e abbiamo fatto una cazzata, fondamentalmente.
Beh, probabilmente sì, cioè nel senso, quello che si è andati oltre le aspettative. Diciamo che la finalità con la quale molte introduzioni sono state fatte era una finalità legata al prelievo venatorio, alla riproduzione di questi animali per il prelievo venatorio, e oggi come oggi, che il prelievo venatorio è una piccola parte di quello che è la produttività di questi animali proliferano in maniera estremamente elevata. Questo naturalmente porta poi anche a proliferare maggiormente quelli che sono i predatori. Basti pensare ai lupi, che non erano così diffusi e così numerosi in passato, ma che, trovandosi una grande disponibilità di prede, fra i quali caprioli, cinghiali eccetera, stanno aumentando di numero, e anche in questo caso si avvicinano spesso alla città.
Qual è il tuo incontro con un animale pericoloso più emozionante? Ah, voleva farla anche la Gaia questa domanda.
Io e il mio partner in crime siamo proprio così, capiamo le stesse
cose. Però avresti usato delle parole più belle.
Poi, un animale, incontro più emozionante con un animale, intendete non umano?
Non umano, non naturalmente, umano. Poi certo. Parliamo anche d'amore se vuoi.
Ma dunque, è difficile dire qual è il rapporto più emozionante. Per me il rapporto più emozionante, da addetto ai lavori, è incontrare qualche animale che è o oggetto di studio o particolarmente raro o difficile da vedere, pertanto rappresenta una sorta di epifania l'incontro con questo animale. Quindi vi stupirei non dicendo che è un grosso animale, un cervo, eccetera, ma molto spesso è proprio la possibilità di vedere un piccolo animaletto raro, come indicati alcuni uccelletti, eccetera, che sono particolarmente piacevoli e divertenti da vedere, come per esempio pochi giorni fa trovare un picchio muraiolo, che è un piccolo uccelletto grigio con le ali rosa che ricorda una farfalla, nelle mura di Castiglione del Lago, sul lago Trasimeno, è stato molto più emozionante di quanto molto spesso possa essere incontrare un cervo o un cinghiale o un lupo.
Ok, ok. Il tuo invece qual è, Gaia?
Il mio?
Incontro più emozionante.
Allora, io mi è successa questa cosa, uno squalo.
No, è vero?
Sì.
Ah, così?
Nel senso che stavo nuotando.
Sì, beh, sì, ma questo si immaginava.
Si immaginava, non ero allo zoo, cioè non ero in un acquario, stavo nuotando ed ero ai Caraibi.
Ah, cara.
E quindi c'era
noi a Pinarella di Cervia e tu.
No, ero in una, per lavoro.
Senza nulla togliere.
Ero per lavoro, Kesten, Stavo nuotando e non c'era la barriera corallina a quest'isola. Okay, quindi siamo un po' usciti e c'era questa, non si dice guida, accompagnatore?
Beh sì.
Lo chiamavamo mandingo così, non
per,
il gruppo.
Da per favore! Ma perché? Vabbè, ok, sì,
vabbè,
andiamo avanti.
Stavamo nuotando e a un certo punto c'era uno squalo in lontananza.
C'era uno squalo!
E io mi è venuto di andare contro, verso di lui, non mi è venuto di scappare, ero proprio talmente attratta.
Desiderio di morte.
Io nuotavo, nella, ovviamente era molto lontano, non ero vicino, ma nuotavo nella direzione verso e mi sono stata trascinata da un piede. Per un piede mi hanno preso e mi hanno trascinato per dire: ma vieni che ce ne torniamo verso la barchetta.
Avete fatto
quindi
molto
siamo
bene.
Tornati e poi ho sentito che parlavano e si dicevano che c'era stato un avvistamento e stavano quindi indicando. Però effettivamente è stato molto emozionante e mi sono anche molto stupita della reazione che ho avuto.
E anche in effetti è particolarmente
particolare,
impressionante.
Era magnetico, era molto affascinante.
Sì, e fanno così gli squali, è così che prendono.
E poi dopo te magnano.
Poi dopo te magnano, sì, poi dopo te magnano. Va bene, ti lasciamo libero direi, oppure tu volevi chiedere qualcos'altro, Gaia?
Io sono soddisfatta.
E tu sei soddisfatta, va bene,
tu
allora ti lasciamo libero.
Volevi una domanda che non ti abbiamo posto, a cui volevi rispondere, Fausto?
Cioè, la domanda a piacere credo che l'ultima volta me l'abbiano chiesta alla maturità.
Esatto, volevamo portarti indietro nei tempi, è una domanda.
All'epoca era la domanda a piacere, oggi mi suonerebbe un po' la domanda alla Marzullo. Quindi
esatto, vabbè, è quello il rischio purtroppo.
Mi sta andando della Marzullo, va bene.
Vabbè, succede.
Succede alle volte.
Grazie mille!
Grazie a voi.
Ciao,
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 ciao, ciao, ciao, ciao.
Stavo pensando a qual è il mio incontro più emozionante con... volevo fare il figo, giocarmi qualcosa di esotico. Non mi viene in mente nulla, però volevo sapere il vostro, care ascoltatrici e ascoltatori.
Sì, ma io non vedo i messaggi oggi.
Vabbè, non ti preoccupare, non ti fidi di me?
Sì, mi fido.
No, li leggo io, vai serena.
Getting kinda groovy.
Vai, leggilo a questo punto se ti sei così emozionata. Cioè,
no, ho detto che è bello questo
messaggio.
Messaggio. La mia emozione più bella a 4-5 metri sotto acqua in oceano e 6 o sotto.
6 o sotto?
6 o 7 mante che sopra mi hanno girato in cerchio per alcuni secondi e poi sparite in un batter d'occhio. Ciao, Andrea.
Fico!
Molto bello, in
ci
effetti.
Piace, ci piace.
Vedi anche lui in mare. Perché
che, comunque... il mare aiuta. Il mare aiuta, sì, sì, sì. Una volta, davanti al kebab di Vimercate, ho donato un pezzettino di patatina ad un passerotto coraggioso che mi si era avvicinato. Lui l'ha preso volandosene via per poi tornare con altri passerotti. Come dire, raga, tranqui, questo manda da mangiare. Spettacolo, mi sono sentito come San Francesco d'Assisi. Mone, che oggi vive taglieggiato da stormi e stormi di passeri che non lo lasciano
patatine.
Vivere. Sì, sì, sì.
Lui però vive. Mangiano solo patatine del kebabaro.
Stavo pensando... Allora, per essere onesto e per non rispondere cose che fanno inutilmente fico, stavo pensando che la domanda che io ho fatto era mal posta, cioè emozionante può essere qualsiasi cosa, anche la paura, anche lo schifo. Da questo punto di vista l'incontro più emozionante è stato a Cuba, quando nella mia stanza, stupidamente con la luce accesa di notte e la finestra aperta, sono stato colpito sulla spalla, perché è lì che è atterrato, da un grandissimo scarafaggio volante, che volano. Scarafaggi
volano.
In realtà tutti gli scarafaggi hanno le ali, anche qua volano, ma in condizioni...
Ma non lo sanno qua.
No, lo sanno. Lo fanno... Sai quando volano gli scarafaggi qua? In particolare nella stagione degli amori.
Oh.
Fanno un rumore allucinante.
Perché
sembra...
è un modo tipo di pavoneggiare.
Sì, ma anche perché sono tutti dopati di ormoni. E là invece volano più spesso e fanno veramente schifo. E è stato molto emozionante.
Grosso poi se ti ha colpito in
grosso,
maniera così.
Grosso come...
La cucaraccia?
Che già non puoi camminare, soprattutto perché l'ho uccisa.
Ma l'hai uccisa involontariamente?
No, con molta volontà, sì, e molte scarpate.
Ma secondo te quando uccidi un animale così fastidioso,
sì,
no?
Sì,
È il fight or flight. Ma ti fa effetto anche, tipo, a me quando sono piccoli dà meno senso, fa meno effetto che quando sono grossi. Non soltanto
tipo un leprotto?
Non per una scena splatter soltanto, ma se devo per esempio un ragno, a me dà fastidio ammazzarlo.
Io non ammazzo ragni. I ragni
sei grande? No, io neanche se sono piccoli, però di solito li butto fuori. Mi piglio per la zampetta, distruggendo.
Li aiuti a casa loro.
Probabilmente e
non ti preoccupare, fuori. Ricresce. Nella prossima muta poi ricrescono le zampe.
E invece quando tipo sono, se più sono piccoli più mi faccio meno problemi. È una cosa razzista?
Specista? Beh, no, è che esattamente per la stessa ragione per cui gli insetti più grandi sono più fanno schifo, perché vedi di più dettagli. Quindi fa più. Stavo lavorando in vigna a San Gimignano. Sento un rumore di animale in avvicinamento, immaginando fosse il cane del capo. Invece mi trovo davanti un tasso a circa 2 metri. Ci guardiamo per un attimo incuriositi, poi si gira e riparte di corsa. Molto bello, ho scoperto solo in seguito che attaccano l'uomo sovente. Noi ci siamo voluti bene invece. Che bello, Enrico. Davvero il tasso attacca l'uomo? Il tasso è veramente...
Io pensavo dormisse.
E invece ogni tanto fa anche un
attacca.
Po'. Attacca, il tasso attacca. Il tasso... Così. Animali emozionanti... Vabbè, caprioli valgono. Ho visto una serie di caprioli.
Ma tu la stai leggendo?
No, lo sto dicendo.
Vabbè, valgono tutti.
Capriolo, no? Ci sta, no?
Sì, certo.
Sì. Cinghiali.
Anche perché non lo mangi tu poi.
No, figurati. Cinghiale. Visto?
Cinghiale, sì. Cinghiale io no.
Balena.
Sì, io li ho visti sempre.
Balena.
Sì.
Balena in Patagonia, sì.
Però dalla nave.
Da lontanissimo, sì. Cioè tipo, sì, è una balena, però perché un'ombra con un
getto.
Io
balena mai,
però,
neanche no. Quando sono andata apposta per avvistare. No, sono stata un po' sfigata. A te piace andare allo zoo?
Non più.
Perché
no.
Fa un po' di... Però a me piace, a me emoziona.
Allora, migliorata un po' l'opinione degli zoo dopo che abbiamo parlato col tizio che lavorava allo zoo.
Sì.
Che ci ha raccontato invece l'altro lato. A quel punto ho detto, vabbè, tutto sommato si può fare. Però mi fa sempre un po' specie. In cattivi. Sui corni di Canzo mi si è alzato soffiando un grande serpente che alla vista delle mie cagnoline si è lanciato sotto un masso. Spaghetto micidiale, ciao. Ah, cazzo, bravo, anch'io. Incontro con una vipera.
Io non l'ho mai visto, solo bisce.
Io sono andato in gita in seconda media in Toscana. In Maremma. milioni di vipere ovunque. Sì, no, viste, svariate.
Ma lì sai come si fa poi se ti devi avere
il siero anti-vipera, sì. Vai in ospedale e se ce l'hanno, bella, se no deve arrivare in elicottero.
La famosa cintura, è vero che si mette la cintura
emostatica? Il tourniquet, dipende, sì. Quello che non si fa è...
Laccio emostatico, non la cintura emostatica.
Vabbè, se non hai il laccio, metti la cintura.
Sì, ma...
Non si ciuccia via il veleno.
No.
È una cagata, no, perché certo. Fanno i cartoni animati, facevano vedere questa cosa di...
No, devi saperlo fare probabilmente.
No, ma anche se lo sai fare, no, perché ti
magari
putti il veleno.
Magari è un taglietto nelle labbra. Pam,
sì, ciao. Sì, ma anche se lo ingerisci non è che va bene.
No, quello sì, sicuro, sì. Ma ammesso non concesso che uno stia attento e non lo ingerisca, magari ha un tagliettino nelle labbra e ciaone.
Certo. Ciao ragazzi, ho visto ben 4 tigri in India. Meno male che sono 4, se erano 3 era difficile dirlo. La prima volta erano 2 fratellini di circa un anno che giocavano tra loro come dei gattoni. Io ero sopra un elefante, la miseria, a circa 5-6 metri di distanza. Christian abbonato. Tra l'altro l'elefante che ha mantenuto il sangue freddo, perché io mi immagino che un elefante che vede 2 tigri... Ah no, però erano cucciolotti. Beh, un anno. Beh, insomma, comunque... Ma esistono ancora i passerotti a Milano? Nel mio quartiere di periferia nord saranno 10 anni che non si vedono più.
No, ci sono.
Sì.
Sono diventati un po' snob, vanno in centro e vanno nei tavolini dei bar dove ci sono le persone che lasciano generose briciole di cose buone.
Ciao! Ero a fare una degustazione di Brunello a Montalcino. Dal soffitto, altissimo, mi è caduto un geco nel calice. Attimo di panico con relativo urlo. Poi lo abbiamo tolto dal calice e liberato. Probabilmente poi è andato via, ha fatto un incidente. Dico io, perché ubriachissimo, non capiva più niente. Pam.
Che belle battute, però mi fai sempre molto ridere, Kester.
Madonna, quanto me l'hai distrutta questa battuta. Con questa... Cioè sono... Vabbè, piango.
No, era bella, dai.
Io ho limonato con una mucca in Tirolo, dice Priscilla.
Oh.
Spero che fosse consenziente.
Kiss a cow and I like it.
Bella!
Volevo rimanere sul...
Bella, questa mi è piaciuta.
Di Kester.
Sì, ma io vedi che io ti dico brava, bella questa battuta. E il tasso variabile è pericolosissimo di questi tempi, scrive Ale.
Oh, anche questa papà, ma
effetti,
oggi abbiamo...
Il tasso variabile attacca l'uomo. Anche la donna.
Anche la donna, sicuro.
Senti qua che velocità. Cosa c'è? Ah, messaggio, il messaggio figo, vero? Ho avuto per qua... No, leggilo tu il messaggio. Anzi, ti rileggo io un altro, aspetta.
Leggilo tu.
Allora, da Francesca. Ah, cavolo, questo è un mio sogno che non ho mai realizzato. Ho visto delle gazze fare un funerale. Sai che corvi di fanno i funerali?
No.
Lo sapevi? Sì, fanno i funerali. Sì. Sotto casa mia, in tangenziale, vedevo un numero anomalo di gazze. Più mi avvicinavo a casa, più aumentavano. Sotto casa c'era una gazza morta e una ventina di gazze che volavano in cerchio sopra di lei, gracchiando. Sì. Lo fanno. Vanno lì, analizzano, cercano di capire qual è la causa della morte. Si chiamano, arrivano in un casino di persone, individui. E niente male. Bello.
Ma io non le leggo questi messaggi.
Te lo leggo io? Ho avuto per 4 anni un tasso che aveva la tana nel bosco dietro casa. Animale cattivissimo e super aggressivo. Pessimo vicino di casa. Poi sul lago ho avuto un'intera famiglia di cinghiali, altri pessimi vicini. Mi piace la recensione di Sabba. Ora Valtellina, qualche daino la sera e una volpina.
Bello. Ecco, anche una volpe ho visto. Ed è stato anche quello molto emozionante e ho avuto un po' di paura in effetti, anche perché ero in un campeggio e c'era luna piena, ero proprio, sai, quei campeggi tipo in mezzo alla natura che non c'è niente, già io faccio un po' fatica, non sono molto brava ad andare in campeggio e quindi mi hanno convinto, sono andata e c'era questa volpe, non sapevo cosa fare.
Niente, cosa devi fare, una volpe?
Sono trovata, ho detto, e quindi, e niente.
No, ma la volpe si fa scappata. Assolutamente gli affari suoi.
Ma sì. Molto bella.
Belle volpi.
Occhioni.
Sì, fanno bella. Anche un verso che fa ridere.
Sì.
Una roba così. Fa tipo come le iene ma piccole. Poi, un orso e una balena, dice Lorenzo. Pam.
Cavoli, così. Sì. Pam.
Nello stesso momento. No, curioso.
Si fa interessante.
No, poteva essere,
Perché la balena aveva mangiato l'orso.
No, no, poteva essere un orso bianco sul pack, sulla banchisa. Già, giusto, e guardi.
L'orso bianco, io penso sempre agli orsi bruni.
Ma perché sei un po'.
Mi piacciono di più i bruni.
L'orso bianco è figo,
Sì, lo so. Era una battuta.
Ah, su. Va bene. Allora, noi ci sentiamo domani, care ascoltatrici, cari ascoltatori.
Ok, e invece noi no. E quindi ci sentiremo a settembre.
Ci sentiremo a settembre, ti rimando.
Ciao.
Ti rimando a settembre.
Ciao a tutti, buona estate e anche ciao a tutte. Buona estate, fate i buavi.
Tante care cose, state bene. Basta, non so più.
Magari noi faremo un po' di puntatine così dalla Serbia, magari qualche volta ci saremo.
Ah sì?